cominciamo questa, che dovrebbe essere un dialogo sulla filosofia. Siccome ci sono anche dei ragazzi giovani, le classi dirigenti del futuro qui davanti, cercheremo di capire qualcosina di quella materia così difficile, riempie anche un po' la bocca, filosofia, attraverso un dialogo che cercheremo di rendere il più facile possibile, anche se non sarà poi così, così facile. Il dialogo però non è a botte e risposta. Prima parlerò io, farò una introduzione in cui cercherò di rispondere, di porre alcune domande, di rispondere a queste domande, e nella seconda parte invece i miei allievi delle due quinte parleranno del loro rapporto personale con questa materia che fanno con me ormai da 3 anni quasi. Ho detto prima, partiamo dalle domande. Una delle prime cose che questi ragazzi hanno imparato nelle primissime ore di filosofia a settembre di 2 anni fa è stato che la filosofia non insegna a dare delle risposte, ma insegna a porre delle domande. E delle domande che continueranno a richiamare altre domande, che non avranno una risposta definitiva, anche perché questa risposta definitiva è grande come il pensiero, è grande come il mondo, per cui come si fa a definire una cosa così grande? Non sto facendo pubblicità alla mia materia, è proprio così come cercherò di farvi vedere. Le domande che vorrei seguire per spiegare un po' com'è questa materia è: cos'è la filosofia? La prima. La seconda è: come si esercita l'educazione alla filosofia? In greco la chiamavano la paideia filosofica. La terza è: come e perché si deve esercitare questa educazione alla filosofia adesso che sono i primi anni 2000 in terra bergamasca e in un liceo scientifico PNI, Piano Nazionale Informatica? Tentiamo di dividere le 3 domande in due. Le prime due sono: che cos'è la filosofia e come si esercita la paideia, l'educazione filosofica. È difficile rispondere a queste domande, anzi è quasi difficile porre le stesse domande. E allora do la parola a uno che se ne intende. Questo signore che se ne intende si chiama Platone, è vissuto 2500 anni fa e in una lettera, la 7ª lettera, cerca di rispondere a queste domande, tra le altre cose. Prima di tutto, cos'è la 7ª lettera? Platone ha scritto soprattutto dei dialoghi, poi ha anche un certo numero di lettere, delle quali non si ha la certezza dell'attribuzione, vuol dire non si è perfettamente sicuri che le abbia davvero scritte Platone. Gli storici della filosofia sono abbastanza sicuri invece che la 7ª lettera sia autentica, anche perché corrisponde proprio al cuore del suo pensiero. Di cosa parla nella 7ª lettera? Parla di 3 viaggi compiuti a Siracusa nel 388, nel 367 e nel 361 avanti Cristo. Platone aveva 40, 60 e 67 anni più o meno in quelle date. E cos'è andato a fare a Siracusa? È andato perché è stato chiamato. È stato chiamato prima da un tiranno della polis di Siracusa che veniva chiamato Dionigi il Vecchio, e negli altri due invece da Dione, che era un collaboratore di Dionigi, e da Dionigi il Giovane. Perché è andato? Perché lui aveva già lavorato molto all'interno di un suo dialogo. In pratica aveva detto: gli unici che meritano di essere governanti sono o i filosofi o coloro che sono stati educati dalla filosofia. per un motivo molto semplice, che nella polis ci deve essere giustizia. La giustizia è ciò che porta al bene. Gli unici che sono capaci di vedere il bene e quindi la giustizia sono i filosofi. E quindi lui parte e va, la terza volta, anche da molto vecchio. Bene, si trova in mezzo a guai immemorabili, viene incarcerato, viene venduto come schiavo, eppure tutte le volte ritorna. Alla fine, ormai vecchio, viene liberato da un tiranno filosofo di Taranto, Archita di Taranto, che gli dice: guarda, lascia perdere, vieni a Taranto, là c'è gente che ti vuole bene, che ti ascolta. Eppure lui ci va. Fallisce, ma ci ritorna. Fosse vissuto fino a 90 anni, probabilmente ci sarebbe ritornato ancora un'altra volta, probabilmente ci sarebbe rimasto secco. Mentre fa il resoconto di tutte queste vicende, Platone a un certo punto scrive: a questa gente bisogna mostrare cos'è davvero lo studio filosofico e quante difficoltà presenta e quanta fatica comporta. Allora, se colui che ascolta è dotato di natura divina ed è veramente filosofo, congenere a questo studio e degno di esso, giudica che quello che gli è indicata è una via meravigliosa e che si deve fare ogni sforzo per seguirla e non si può vivere diversamente. Poco dopo scrive: non è questa mia scienza, cioè la filosofia, una scienza come le altre. Essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s'accende da fuoco che balza, nasce d'improvviso nell'anima dopo un lungo periodo di discussioni e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di sé medesima. Allora, non è una scienza come le altre, vabbè, come la fiamma che s'accende da un cuore all'altro, nasce improvvisamente dopo un lungo periodo di tirocinio. Questo tirocinio lo chiama, lui dice, lunghe discussioni e una vita vissuta insieme. Poi si nutre di sé medesima. La filosofia si nutre di sé medesima. Cosa diavolo vuol dire? Prima di tutto una cosa, che per pensare la verità della filosofia non dobbiamo pensarla in termini di importanza pubblica della filosofia. Di solito la domanda che viene, a parte, è: ma cos'è la filosofia? La prima domanda. L'altra è: ma a cosa serve la filosofia? Il discepolo più geniale di Platone, quello che ha scritto queste pagine, si chiama Aristotele, e naturalmente anche a lui hanno posto questa domanda: ma a cosa serve la filosofia? E Aristotele ha risposto in un modo che non lascia dubbi. La filosofia non serve a niente, infatti non è una serva. Non è una serva. Una serva serve a qualcosa, serve a qualcun altro, mentre invece la filosofia, si potrebbe dire, ha in sé e non in qualcosa d'altro il proprio fine. Si nutre di sé medesima, infatti diceva Platone poco fa. In termini di utilitarismo, cioè a cosa ci serve, insomma, come si usa dire, come spendibile la filosofia? Bene, la filosofia, potremmo spiegare così la frase di Aristotele in questo modo: se per caso vi viene in mente di inserire il corso di filosofia sul vostro curriculum quando andate a cercare lavoro, non avete molta efficacia, non ci fa neanche una gran figura. Eppure è importante, ma allora dove sta la sua importanza? La filosofia è innanzitutto uno sguardo sul mondo, un particolar modo di guardare il mondo. È uno sguardo, se non altro, più lungo. Non si preoccupa della utilità immediata. Guarda più lontano. Forse anche i ragazzi delle medie hanno già sentito parlare di fini e di obiettivi. Ecco, la filosofia non è tanto concentrata sugli obiettivi, quelli immediatamente spendibili, quelli che ci servono subito, ma è più orientata sui fini. La filosofia si misura da sé, vale per se stessa. E da questo punto di vista il filosofo è colui che è sempre un po' in viaggio verso Siracusa, come Platone, cioè in viaggio per il raggiungimento di fini molto grandi che hanno a che fare con la politica come educazione al bene, come ricerca della giustizia, come visione della giustizia. E questo perseguimento dei fini passa attraverso il sistematico fallimento degli obiettivi, quelli minimi, quelli da raggiungere subito. Ritorniamo al brano. La filosofia non è una scienza come le altre. Dice anche, questo fuoco si accende là dove attacca, bisogna esserne degni di questo studio. E quando questo si verifica, la promessa di Platone, di quella che lascia un po' esterrefatti, cioè vi si apre una vita meravigliosa che è veramente degna di essere vissuta, anzi, non si desidererebbe vivere se non così. Questi ragazzi lo sanno alla perfezione, devo averglielo detto una decina di volte nel corso dei 2 anni e mezzo che mi hanno sopportato. La filosofia non è un sapere, ma è un ethos, che in greco vuol dire è un modo di essere, è un modo di stare al mondo, è un modo di vivere la vita, è un modo di condurre la vita, secondo quella visione del bene, della giustizia, eccetera, di cui vi avevo già parlato poco fa. La filosofia dunque non ha il compito di scrivere libri, e nemmeno i libri di filosofia, la filosofia per di più non insegna neanche a parlare bene nei talk show, quelli televisivi, anzi, ci fosse Platone direbbe i talk show sono roba da sofisti, i sofisti erano i suoi mortali nemici, non li sopportava proprio i sofisti, al Maurizio Costanzo Show mando i sofisti, io ho altro da fare, ben più importante, devo condurre una vita meravigliosa per l'appunto. La filosofia è una ricerca pratica che comporta una lunga educazione e che soprattutto vuole stare vicina alla verità, ma la verità non come qualcosa di già dato, già predisposto, ma la verità come compito, come missione, come ricerca che dura una vita intera, la verità come problema. La filosofia ci insegna a vedere la verità non come qualcosa di assoluto, anzi tutte quelle verità che nel corso dei secoli sono state considerate assolute, vere per forza, vere eternamente, in realtà il filosofo lentamente impara a capire che sono soltanto delle maschere della verità, di una verità che si sta formando attraverso e sotto quelle maschere. Quindi è un compito che non finisce mai, è un compito interminabile. Io so che sto andando anche un po' veloce e ne sto sbattendo l'indico, spero di essere abbastanza chiaro. Se non lo sono, alzate la mano, me lo dite, ripetiamo. Sono arrivato ad avere un po' risposto alle prime due domande. Cos'è la filosofia? Però vi avevo promesso che non vi avrei dato una risposta definitiva, vi avrei aperto un po' un campo, ma senza chiuderlo poi. L'altra domanda è quella che ci riguarda più da vicino. Perché mai nel 2000, in terra bergamasca, dobbiamo insegnare filosofia in un liceo scientifico PNI, Piano Nazionale Informatica? Un liceo che è caratterizzato da un piano di studi tipicamente scientifico, matematico e tecnico. La prima risposta potrebbe dire perché ce l'ha detto il Ministero, cioè è l'istituzione che dice nel piano di studi del liceo scientifico, qualunque siano le sigle che seguono il liceo scientifico, bisogna studiare anche filosofia 8 ore alla settimana per fare un determinato programma. La risposta sembra banale, ovvia, però tanti filosofi da 2500 anni a questa parte ci hanno detto: occhio ragazzi, quando vi trovate di fronte a una verità ovvia che non viene neanche, non vale neanche la pena spiegare, questi filosofi ci hanno detto: lì è necessario un sovrappiù di esercizio. Facciamo un esempio. Ce lo dice l'istituzione che dobbiamo studiare filosofia nel liceo scientifico piano nazionale informatica. Però cosa vuol dire fare filosofia in un liceo scientifico invece che sull'Agorà di Atene, come faceva Socrate, che parlava con i suoi amici, oppure nelle palestre di Atene tra una gara di lotta e l'altra, oppure fare filosofia rinchiuso nelle segrete, come era toccato a Tommaso Campanella, che si mandava i libri a memoria perché non gli davano neanche carta e penna per scrivere. In tutte queste situazioni si fa filosofia in un modo molto diverso. Oppure Cartesio che filosofava all'interno praticamente di una enorme stufa come quelle che si usavano nei paesi del nord nel 1630 o giù di lì. Fare filosofia con il professor Sala, che è stato nominato e poi per di più stipendiato, lo pagano pure, tot ore alla settimana, eccetera, è un modo di fare filosofia che dà da pensare, e quindi vedete che non è poi neanche tanto ovvio. Però cerchiamo di dare anche un'altra risposta al perché facciamo filosofia al liceo scientifico. Rientra nella nostra concretezza quotidiana. Per la maggior parte dei miei alunni, anche alcuni di quelli che sono qua attorno a me come le mie guardie del corpo, il corso di filosofia, ma anche il corso di italiano, di storia, di arte, cioè insomma le materie umanistiche, come si chiamano, ecco, questi corsi delle materie umanistiche rappresentano per loro l'ultimo momento in cui possono affrontare in modo sistematico un certo ambito della cultura, del pensiero, dell'arte, della poesia. Poi faranno tutt'altro. Si daranno ad altre facoltà, faranno ingegneria, faranno fisica, eccetera. Poi magari saranno ancora interessati alla filosofia, all'arte, andranno a vedere le mostre, verranno a sentire le conferenze del professor Sala, ma giusto per ricordare i vecchi tempi, ma proprio come interessanti occupazioni da tempo libero. I nostri alunni sono per lo più destinati a frequentare politecnici e laboratori per imparare a diventare tecnici esperti, esperti del mondo inteso come incessantemente studiabile e trasformabile. È appunto per questo che io e la mia collega di filosofia ci sentiamo di avere un compito, un dovere urgente nei loro confronti. Devo spiegarlo qual è questa urgenza che sento come un dovere per... glielo devo, insomma. Faccio riferimento a due filosofi. Uno è quello che già conosciamo, si chiama Platone e ne ho parlato prima. L'altro è un filosofo moderno, è in giro in questi giorni da qualche parte all'università, oppure anche lui nel talk show, perché lo si vede anche alla televisione. Si chiama Umberto Galimberti. Il primo, Platone, ci parlerà del senso, invece Galimberti ci parlerà del sentimento, e vedremo che in fondo ci diranno la stessa cosa, diranno il medesimo. Partiamo da Platone e dal senso. Platone, vi ho detto prima, ha scritto la Settima Lettera, ma anche un mucchio di dialoghi. Lui ci ha lasciato il suo pensiero attraverso dei dialoghi, in cui come protagonista c'era il suo maestro, Socrate, che vi ho citato prima, era quello che faceva filosofia sulla piazza di Atene o nelle palestre, o anche nei banchetti, dopo aver mangiato e bevuto. Uno di questi grandi dialoghi si intitola Fedro. Nel Fedro Platone fa inventare a Socrate una favola antica. Già è bello inventare una favola antica, è piuttosto interessante. questa favola antica tratta di un dialogo che c'è stato nei tempi dei tempi nell'antica Grecia tra due personaggi. Uno si chiama Teut ed è il dio inventore, quello che inventa le cose, è un po' l'Hermes della mitologia greca. E come spesso succede, dopo aver inventato delle cose, si presenta davanti a Camus. Camus è il grande Amon-Ra, il dio padre faraone dell'Egitto, perché lui giudichi della sua invenzione. L'ultima invenzione, l'ultimo ritrovato del dio inventore, sono le lettere dell'alfabeto. E magnifica questa sua invenzione, gli dice ci servirà per questo, ci servirà per quest'altro. Per esempio, ci sarà molto utile per la memoria, perché quando difetta un po' la memoria, basta prendere un po' di appunti e con le lettere dell'alfabeto si possono prendere gli appunti e a questo punto ci si ricorda, è un grande aiuto. Tamus ci pensa un po', poi dice molto duramente, gli dice: senti, tu come tutti i padri sei troppo orgoglioso dei tuoi figli, in questo caso sei molto orgoglioso di questa tua creatura che si chiama lettere dell'alfabeto, ma in realtà non è come dici tu, è un disastro per la memoria invece la scrittura, e dobbiamo leggere sotto la scrittura la tecnica, questa tecnica che ha inventato, la madre di tutte le tecniche, è un fallimento. Qui potremmo aprire una parentesi che ci impegnerebbe 3-4 mesi, che dire perché mai Platone ha così rimosso, cancellato la scrittura, ma qui chiudo la parentesi appunto perché non abbiamo 3-4 mesi per parlare di questo, e dice: vedi, caro Teute, una cosa è inventare delle cose, un'altra cosa è conoscerne e prevederne l'utilità. Detto in un altro modo, un conto è inventare le cose, un'altra cosa è scoprire che senso hanno queste cose. È un avvertimento importantissimo, anzi forse per me, forse anche per Platone, anche per qualche altro filosofo, bisognerebbe metterlo come epigrafe, come non so come dire, scritto gigante sopra alla facoltà di ingegneria, tante altre facoltà tecniche, perché è un buon avvertimento per i futuri ingegneri. Nietzsche, un filosofo dell'Ottocento, in modo un po' sprezzante di ingegneri li chiamava gli spensierati ingegneri, intendendo gli ingegneri che non hanno un pensiero al mondo. Gli ingegneri, beh, che non sono anche persone serie, noi lo sappiamo, ne conosciamo magari alcuni, e inventano, ma non hanno la sapienza che serve per comprendere il senso di ciò che inventano, l'effettiva utilità di quello che inventano. Sanno come fare, sono davvero molto competenti. Tecnicamente sono inappuntabili, sanno come si fa, ma non sanno perché fanno quello che fanno. In fondo non gli interessa, ma è questo il discorso, in fondo non gli interessa. Non gli interessa capire molto il senso, di indagare il senso delle loro invenzioni. Forse non hanno neanche tanto il tempo per farlo. La sapienza invece è ricerca del senso, la sapienza filosofica. È una memoria che non è simile alla memoria dei nostri computer. È una memoria che sta vicina alla vera intenzione dell'anima che produce la sua invenzione. La memoria autentica, la memoria sapiente, la memoria che ha senso, è proprio il ricordo. Nell'etimo, ricordo, ricordare, vuol dire riportare al cuore, riportare vicino al cuore. La sapienza, cioè la filosofia, è il ricordo dell'origine, la conoscenza del prima e del poi, è il senso, cioè la direzione del cammino. Intanto che prendevo questi appunti mi è venuta un'immagine un po' così. L'ingegnere, per esempio, costruisce dei ponti ed è molto bravo, chi più chi meno, cioè ci sono anche degli ingegneri assolutamente geniali, costruiscono ponti, ma troverebbero assolutamente scema la mia obiezione che potrebbe dire: però non ci hai mai pensato, ingegnere, che ci sono delle epoche in cui a fin di bene si costruiscono dei ponti e altre epoche in cui ancora a fin di bene i ponti si fanno saltare, e magari chi li fa saltare anche a scapito della sua vita poi è anche un eroe, aiuta a costruire il bene comune, la democrazia, la repubblica, eccetera. Dice un filosofo contemporaneo, Sini, che è stato anche il mio professore d'università: dal momento in cui non ho bisogno di ricordare, dal momento in cui non ricordo da dove vengo, qual è la mia arche, cioè qual è la mia origine, il mio principio, allora io sono in un cammino infinito di smemoratezza. È necessario dunque chiarire subito una cosa, chiarire ora una cosa. Finora abbiamo trovato queste parole, che sono anche parole grosse, però dobbiamo riportarlo anche a quello che facciamo effettivamente nel liceo. Noi non passiamo le giornate, le ore di filosofia intendo, a parlare di amenità, di dove vado, da dove vengo, qual è il mio senso, insomma, non parliamo dei massimi sistemi. Il nostro è anche un lavoro duro di studio e anche faticoso di analisi e di lettura di testi, di concetti e di parole dei filosofi, di tutte quelle parole che riportate alla mente ci mantengono vicino al cammino lungo ormai 2500 anni della verità. Quindi non basta aprire la bocca e pensare a noi, ai nostri problemi per fare filosofia, ma c'è davvero questo cammino lungo che è ricerca del senso, mantenersi vicine alla verità originaria. Arrivo al sentimento adesso. Ho trovato questo intervento di Galimberti in un quotidiano un paio di settimane fa. Galimberti dice, a lui piace ogni tanto maledire un po' il tempo presente, eccetera, e dice che una delle cose che ha notato nella mondializzazione contemporanea, cioè nel mondo contemporaneo che tutto sembra tutto a portata di voce, che sembra un unico villaggio, il mondo totalmente raggiungibile per noi, ecco, in questa mondializzazione lui ha notato un fenomeno assolutamente preoccupante, che è quello dell'analfabetismo emotivo totale. Cioè, noi che siamo tecnicamente molto abili, sappiamo come fare molte cose, non siamo più capaci di comprendere i sentimenti. E a questo punto lui coinvolge anche la scuola e dice, quando si parla di scuola, stiamo assistendo negli ultimi anni a un privilegiamento di materie importanti. Però che sono soprattutto le materie professionalizzanti, le materie scientifiche, le materie tecniche, che sono dei grandi saperi, però in fondo tutto sommato si segue anche un po' la moda del momento, è importante trovare lavoro, quindi è un po' questa insistenza va un po' a scapito delle materie umanistiche, e per cui si fa una gran ricerca di, quando si parla di scuola dobbiamo avere dei bei laboratori, delle belle sale multimediali, computer, internet, che sono cose bellissime e utilissime, tutti noi le utilizziamo, anche Galimberti le utilizza ogni giorno. Poi continua: tutta quest'ansia tecnologica è cresciuta a discapito della cultura umanistica. Ma a cosa serve la cultura umanistica? Serve all'educazione emotiva, perché i romanzi, la filosofia e la poesia aiutano a riconoscere e capire i sentimenti. Se io rendo marginale la cultura umanistica, non capisco più cos'è il dolore, non domino la paura, non capisco neppure cosa significhi l'amore. E quando manca la competenza emotiva, nel collasso della parola si passa direttamente al gesto, e lui pensa al gesto in questo caso come al gesto violento, inconsulto, il gesto violento e aggressivo di uno che non è più capace di dominare la sua parola, ma nemmeno i suoi sentimenti, e non li domina, non li controlla, semplicemente perché non li capisce. Non siamo più capaci di dominare i sentimenti e quindi non controlliamo più neanche il nostro rapporto col mondo. Perché? Perché la filosofia ci ha insegnato che il rapporto che abbiamo col mondo non è un rapporto freddo, calcolante, conoscitivo, è prima di tutto un rapporto emotivo che abbiamo con le cose, col mondo, eccetera. Ho quasi finito, sono arrivato all'ultimo punto e concludo parlando di me. Visto che abbiamo parlato di emozioni, voglio parlare di una emozione particolare che mi prende certe volte, raramente, però mi capita, e mi capita mentre svolgo il mio lavoro. Mi succede quelle volte in cui mi sento un insegnante fortunato ed esprimo la mia soddisfazione dicendo a me stesso, battendomi metaforicamente la mano sulla spalla, e silenziosamente mi dico: è fatta. Prima di tutto, è fatta non nel senso che io ho fatto qualcosa, ma neanche nel senso che qualcosa è stato fatto, nel senso di fatto, portato a termine, concluso, come un compito quando è finito. Ma è fatta piuttosto nel senso che qualcosa per qualcuno dei miei allievi è iniziato, non è finito. In quell'allievo lì è scattato qualcosa, per cui è iniziato qualcosa. Mi succede di dirmi è fatta quando correggo le verifiche scritte, e certe volte mi imbatto in una particolare risposta alla domanda che avevo fatto come verifica. Di solito quelle risposte non sono soltanto corrette, esatte, precise, ma sono anche delle risposte emozionate, cioè come se nello scrivere quelle frasi, quelle risposte, il mio allievo in questione fosse dominato come da una specie di felicità. Di solito a questi compiti metto un voto alto, ma in fondo non è questo quello che conta, non è il prezzo che conta. Ciò che conta è il pensiero, lo dice anche il titolo di questo incontro che abbiamo fatto. Ciò che conta è il pensiero, cioè conta il modo in cui si è fatto quello che è stato fatto. Conta varcare, come direbbe ancora Simi, la soglia della comprensione autentica. In quella risposta c'è la comprensione autentica del filosofo, del pensiero che era argomento di quella verifica. E questo dà una profonda soddisfazione. E questa soddisfazione, come dire, non è in diretta relazione con la quantità delle nozioni studiate o ma neanche della quantità numerica del voto preso. È una specie di felicità. Conta il pensiero. E poi mancano le parole. Dovrei continuare a ripetere questo. Allora, siccome mancano le parole, smetto di dire le mie e lascio la parola, per concludere, a uno antico, ancora più antico di Platone, un tizio dal carattere pessimo. Si chiamava Eraclito e viveva ad Efeso un secolo prima di Platone, insopportabile, ferocissimo con le parole. Se qualcuno di voi conosce il dottor House, sappiate che il dottor House è un dilettante rispetto ad Eraclito. Ed Eraclito viene chiamato anche l'oscuro, perché è così conciso nel parlare che è difficile comprendere quello che dice. Però se adesso leggiamo a questo punto quello che ci dice, ci accorgiamo che poi così difficile o così oscuro non lo è. Devo usare una parola in greco che si dice logos. Logos vuol dire tante cose, vuol dire parola, discorso, ma anche pensiero, ma anche sapienza. Quindi quando dico la parola logos, pensate tutte queste cose insieme. Dice Eraclito, è proprio dell'anima un logos che accresce se stesso. E in un altro frammento, per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell'anima. Così profondo è il suo logos.